la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, iniziamo subito con il LAMA, con le previsioni del tempo, quest'oggi con Gianni Messeri. Buongiorno Gianni, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, raccontiamo di questo cambio attesissimo, diciamo così, del caldo molto forte che torna, che succede tra oggi, domani, nel fine settimana, insomma facci un quadro.
Sì, direi che già partiamo da una base molto molto consistente, perché siamo abbondantemente sopra le medie del periodo in una giornata come quella di oggi, che sarà caratterizzata ancora da bel tempo al mattino, qualche nube nel pomeriggio e qualche rovescio anche pomeridiano nelle zone interne, molto isolato, classici temporali di calore. Oggi le temperature si fermeranno intorno ai 37, forse anche 38 gradi di massima nelle pianure dell'interno, quindi partiamo già da una base molto consistente. E poi il cambiamento ulteriore a livello nazionale già dall'inizio della prossima settimana, con temperature che ancora una volta raggiungeranno sulla nostra regione anche i 40 gradi di massimo, quindi saliranno ulteriormente, saliranno anche le temperature minime, i tassi di umidità, quindi disagio per questo caldo che si protrarrà molto probabilmente per tutta la prossima settimana, con apice a partire dalla giornata di da metà settimana, direi. La fase più calda sarà quella lì intorno a metà settimana e un paio di giorni dopo, quindi tra mercoledì e venerdì, diciamo, mi aspetto le temperature più elevate. La Toscana, dicevo, potrà avere massime fino a 40 gradi e andrà peggio in alcune regioni del sud, con punte anche probabilmente fino a 45. Quindi l'Italia nella morsa del caldo, e lo sarà per tutta la prossima settimana.
Gianni Messeri, grazie, buona giornata.
Un saluto a tutti.
Una grande estate di musica con Music Pool. Venerdì 10 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno torna il maestro della chitarra Bill Frisell, tra standard jazz e classici folk con Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardy. Martedì 14, Teatro Romano di Fiesole, gli Yellow Jackets con Fasten Up, il 27° album della lunga carriera del quartetto, con il loro inconfondibile groove, funk e swing. E ancora il 17, Ginevra Di Marco e Nada. Il 27 luglio Bobo Rondelli e Nico Gori Swing Tented. Il 5 agosto Paolo Fresu, Antonello Salis e Furia Di Castri in Puff Trio. Info e biglietti eventimusicpool.it.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django, e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. L'11 luglio Back to Pangea, sulla strada tracciata da Miles Davis alla fattoria Roncigliano. Il 18 luglio Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio St. John Trio Rebirth, celebrating the music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su Open City 26, Proloco San Vincenzo .it e canali social.
Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Lunedì 13, swing instabile. Alle 20, lezione Lindy Hop su prenotazione. Alle 21, lezione Lindy Hop, primi passi, gratuita, aperta a tutti. E alle ore 21:45, inizio social dance con live band Don Lurios, evento all'interno di Estate Fiorentina 2026. Contro Radio.
8:10 il Corriere Fiorentino di quest'oggi riporta un report da Borgogni Santi a Firenze: bidoni pieni, cartoni da ritirare, ingombranti abbandonati, lo sfregio a Borgo Ogni Santi, e gli operatori Alea scendono in piazza, lo sfogo della strada, la raccolta rimasta a 20 anni fa. La situazione, questa è una foto su quanto accade a Firenze in Borgo Ogni Santi. Sempre al Corriere Fiorentino c'è la notizia grave dell'incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino. Chi era Teslaru, l'operaio morto a 48 anni travolto da un macchinario? La Repubblica, psichiatria e sindacati denunciano problemi anche per gli adulti. Dopo l'intervista all'assessora Monni, parlato di servizi in affanno per i giovani, la CGIL allarga l'allarme, Palazzo Vecchio accumula segnalazioni di persone con disagi. Il Tirreno di Prato, accoltella il compagno della figlia e avvelena la moglie, arrestato e finito in carcere l'uomo che domenica 5 luglio si è reso protagonista di un movimentato episodio nella zona del soccorso. Andiamo a parlare però adesso di questa estate. Prima abbiamo sentito le previsioni del tempo e raccontiamo da tempo come negli ultimi decenni le estati in Italia abbiano subito una metamorfosi meteorologica radicale, accelerando quel processo di tropicalizzazione. Non è più quel trimestre estivo, giugno, luglio, agosto, la stagione stabile, ventilata, prevedibile. È diventato il periodo dell'anno che registra le anomalie più estreme. Da una parte la questione dell'anticiclone delle Azzorre, sostituito, diciamo così, dall'anticiclone subtropicale africano, che ci porta a temperature all'origine molto più calde, ma anche la questione della compressione adiabatica, dello schiacciare l'umidità nei bassi strati, che trasforma l'estate in una sequenza appunto di settimane caratterizzate da caldo afoso e opprimente. Poi ci sono queste ondate di calore persistenti, parliamo, come dire, di un aumento medio della temperatura di 1,5-2 gradi rispetto alle medie trentennali precedenti, la tropicalizzazione delle notti e ancora il nuovo regime delle precipitazioni, quindi l'alternarsi di siccità e flash floods. Insomma, una situazione drammatica. Bernardo Gozzini, l'amministratore delegato dell'AMA, ha detto una stagione da cui difendersi. Gozzini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Devo dire che ti trovo molto preparato, hai praticamente detto tutto.
Siamo diventati tutti esperti di caldo, Bernardo, diciamo così, perché stiamo toccando con mano questo cambiamento profondo, radicale. Cioè non è che fa più caldo, è cambiato tutto, è molto più complesso. Questo è quello che provavo a dire all'inizio, non è soltanto un aumento delle temperature, sono cambiate le dinamiche, o no?
Certamente, come dice qualcuno, dovremmo abituarci al clima caraibico, forse senza nemmeno sapere che cos'è il clima caraibico, e come invece noi, come dice giustamente adesso, va verso una tropicalizzazione che è un po' diversa dal clima caraibico. Chiaramente, diciamo, la stagione estiva è quella che più di tutte risente del cambiamento climatico. Come hai detto te, praticamente il trend anche sulla nostra regione, sulla Toscana, è di 2,3 gradi ogni 50 anni come aumento della temperatura nel trimestre estivo. E questo comporta tanti, diciamo, cambiamenti, comporta un mare molto più caldo, anche adesso il mare Mediterraneo ha 3 o 4 gradi maggiori, comporta, diciamo, la compressione adiabatica. Nella prossima settimana, purtroppo, non vi porto notizie buone, avremo, diciamo, ancora, diciamo, un periodo di alta pressione subtropicale e si formerà la cosiddetta configurazione a omega, che probabilmente qualcuno di voi avrà già sentito diverse volte. Praticamente abbiamo una bassa pressione sull'Atlantico che richiama appunto quello che è l'aria calda africana e che spinge quest'aria africana verso, diciamo, la nostra penisola. E la settimana prossima, purtroppo, invece di andare verso la Spagna, verso i Balcani, viene proprio da noi quest'area, diciamo, parecchio calda e subtropicale. E a omega, perché poi cosa succede? Che nella parte balcanica si riforma una bassa pressione, e quindi praticamente queste due basse pressioni che sono al lato, diciamo, della nostra penisola fanno questo sbuffo di aria calda dal Nord Africa e lo mantengono lì. Purtroppo sarà una ondata persistente. Martedì, mercoledì e giovedì avremo temperature al di sopra dei 38 gradi probabilmente appunto nella nostra regione.
Però Bernardo Cozzini, la cosa che ci hai ricordato in questi ultimi anni è che siamo dentro questa nuova normalità, cioè noi cerchiamo sempre l'eccezionalità dell'evento, la comparazione che ci dà il record, ora si parla del Niño, del Super Niño, con aumenti delle temperature del Pacifico impressionanti, e questo comunque è un fenomeno di cui se vuoi ci parlerai, ma questa è la nostra normalità.
Ormai sì, le nostre estati sono queste, anche quest'anno ha già fatto un record, da giugno sono stati 11 giorni con temperature sopra i 37 gradi, non si erano mai avute a giugno così presto, appunto. Anche nel 2003 si parlava appunto dell'agosto particolarmente caldo, il giugno particolarmente caldo è stato nel 2003, però diciamo ci stiamo sempre più avvicinando a quel 2003 e via via appunto arriveremo appunto a superarla anche quel 2003. Questa è la normalità, è questa da cui dobbiamo difenderci, dobbiamo diciamo trovare quelle che sono le soluzioni. È chiaro che durante il giorno qualche soluzione la possiamo trovare, il Comune di Firenze ha fatto rifugi climatici, diciamo all'interno di quelle che sono diciamo anche centri commerciali o dove diciamo, c'è un po' di aria condizionata, riusciamo a difenderci. Il problema è la notte, chiaramente la notte tropicale, quindi non riusciamo a riposare, sudiamo e questo è un problema. E se vogliamo il cambiamento climatico diciamo altera anche e incrementa e moltiplica quelli che sono i problemi anche sociali, diciamo le disuguaglianze sociali, perché l'aria condizionata c'è chi se la può permettere e chi no, sia per quanto riguarda diciamo il fatto di potersela comprare, ma anche perché ti porta appunto a bollette energetiche diciamo abbastanza diciamo elevate, insomma perlomeno ci sono dei consumi energetici elevati. Ormai il mondo si sta scaldando, e Super El Niño parlavi appunto, Super El Niño che sta piano piano crescendo, poi mostrerà la sua completa potenza diciamo verso diciamo dal fine autunno, primo inizio inverno, è lì che appunto infatti è chiamato El Niño perché poi mostra la sua potenza soprattutto a Natale, e quest'anno sembrerebbe un super fenomeno. Chiaramente il Niño con noi non è diciamo che c'ha un effetto diretto, ha più un effetto diretto sull'America, certo, sull'Australia, porterà a inondazioni nel Perù, a siccità in Australia, diciamo il monsone indiano sarà più indebolito dalla presenza di El Niño, però a livello mondiale porterà sicuramente diciamo a temperature, e sicuramente questa seconda parte del 2026, ma probabilmente il 2027, probabilmente lo finiremo con temperature che saranno dal record, perlomeno nei primi posti della classifica.
Però tu prima hai provato a dire, insomma, stiamo facendo qualcosa, ma rispetto a questa nuova normalità noi non siamo attrezzati. Penso al mondo dell'agricoltura, ma penso al mondo delle persone normali. Cioè il nostro comportamento è sempre legato a quello che accadeva in altri tempi, in altri momenti, il tempo di cui la corrente del Golfo funzionava, diciamo, mi verrebbe da dire, e in tempi in cui funzionava l'anticiclone delle Azzorre. Noi siamo fermi lì da un punto di vista delle politiche, urbanistico, dei consumi energetici, eccetera. Questo è grave.
Sì, però rendiamoci conto appunto che anch'io quando avevo diciamo 18 anni, quindi negli anni 70, quindi vi ho già detto sono piuttosto vecchiotto da questo punto di vista, se ci ricordiamo si andava fuori dopo cena e la sera sul tardi a rientrare in motorino ci si portava sempre il giubbotto perché fondamentalmente certo, faceva freschino, insomma, e anche si dormiva con le finestre leggermente aperte e senza aria condizionata né nulla. Quindi anche noi dal nostro punto di vista abbiamo la consapevolezza di come è cambiato. Chiaramente la nostra città e il nostro territorio è stato utilizzato in maniera alle volte anche diciamo non del tutto diciamo corretta, è stato appunto sfruttato in questa maniera. Quindi ora tornare a riparare quello che è stato fatto non è semplice. Ci sono logicamente diciamo delle possibilità, ci sono appunto le alberature, logicamente il verde urbano sta diventando sempre più importante e questo è l'elemento diciamo fondamentale con il quale possiamo ridurre le isole di calore. Diciamo io mi ricordo da giovane quando si passava dal piazzale Vittorio Veneto, quando ancora c'erano le macchine, e si entrava sotto il viale delle cascine, sentivi la differenza di temperatura. Quindi questo proprio per dire appunto che il verde ti crea questa differenza. Quindi le alberature, le pavimentazioni anche diverse, l'asfalto si scalda e mantiene l'aria sopra di sé calda. Oggi ci sono pavimentazioni che permettono diciamo in qualche maniera di assorbire il calore e di non restituirlo. dobbiamo anche, diciamo, elaborare rotonde che in qualche maniera, per esempio, facciano da spugna per quanto riguarda le precipitazioni intense che alle volte, diciamo, avvengono sulle nostre città, i cosiddetti flash flood di cui parlavi anche te prima. Quindi ci sono tante, diciamo, studi e tante, diciamo, anche, diciamo, buone pratiche che sono state fatte da alcuni comuni, come anche il comune di Firenze, che in effetti sulle alberature c'è tutta la polemica su Viale Redi, però io direi agli abitanti di Viale Redi: aspettate 4-5 anni, dopodiché probabilmente capirete che quello è stato fatto dal comune, probabilmente ha portato delle differenze sostanziali, perché quelle piante lì cresceranno, daranno ombreggiamento, sono piante giovani, assorbono più CO2 rispetto appunto ai pini che erano secolari, e quindi porteranno sicuramente ad una variazione, ad un cambiamento, diciamo, in quella zona. È chiaro che sono, diciamo, azioni che necessitano di tempo per essere, diciamo, poi attive e veramente far vedere la loro, diciamo, mostrare quelle che sono le potenzialità che hanno appunto questi interventi. Quindi da questo punto di vista, di studi e di tentativi di fare qualcosa di differente c'è, e chiaramente poi anche noi dovremmo, diciamo, avere uno stile di vita un po' diverso, appunto cambiare un pochino, diciamo, e capire appunto che anche noi possiamo dare un contributo in tutto questo, appunto con le solite questioni, senza stare a ripetere, di fare le lavatrici a ciclo a piene, diciamo, di fare la lavastoviglie piene, cercare di ridurre appunto quello che è, diciamo, la nostra richiesta di energia, appunto, che necessitiamo per vivere, ecco, da questo punto di vista.
Quindi, Fernando, prego,
le politiche ci sono, non è facile perché attuare il cambiamento climatico ci vuole tempo e la politica ha tempi ristretti, e questo naturalmente crea il fenomeno, appunto, che uno preferisce coprire una buca piuttosto che agire sul cambiamento climatico e dire: ma no, il cambiamento climatico non c'è, abituiamoci, adattiamoci a questo clima.
Bernardo Cozzini, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
Sit down next to me.
Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte alpino. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una mega gru, demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere, traffico ridotto anche per gli inviti di regione e comune al telelavoro, ma in ogni caso poi tra qualche giorno torneremo a riparlarne proprio per la posa e il montaggio del nuovo ponte alpino. Tra pochissimo il giornale radio di Popolare Network.
Segnano mai più di 10, fanno così per non compromettersi. La stanza in cui vivo è un dado, ma non ho abbastanza mani per tirarlo lontano. D'ossigeno, devo ancora imparare a respirare, ma mi va bene così e non ho tempo per cambiare. Poi ho sempre me, ho sempre me, ho sempre me, ho sempre me. Problema se tu tornassi davvero, ma ho sempre me, ho sempre me, ho sempre me, ho sempre me. We'll be right back.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilsky, tra le maggiori della Russia meridionale. Altri attacchi avrebbero colpito invece la regione di Rostov. Intanto da Kiev il presidente Zelensky, appena rientrato in patria dopo il vertice NATO ad Ankara, ha annunciato che è in arrivo nei prossimi giorni un carico di missili per il sistema di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Ulteriori forniture, ha detto, arriveranno anche da partner europei.
In Spagna i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il devastante rogo che ha colpito i baschi della provincia di Almeria, in Andalusia. Si contano almeno 12 vittime, molte delle quali sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità, il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Intanto nei comuni limitrofi 1.000 persone sono state evacuate. Le autorità dell'Andalusia l'hanno definita una tragedia senza precedenti. Si tratta, hanno detto, dell'incendio di più gravi conseguenze ad oggi registrato nella regione. Nel paese sono in corso anche altri due incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quella di Cordova.
Incendio anche nel milanese a Cuggiono, tutti evacuati i residenti dello stabile che ha preso fuoco nella notte, una palazzina residenziale di due piani che si trova di fronte all'ospedale. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Per domare le fiamme, forse partite da un impianto di climatizzazione, sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco.
Si chiamava Luigia Fortunato e aveva 33 anni, la donna uccisa ieri sera dall'ex compagno nelle Marche a Loreto. L'uomo è stato fermato pochi momenti dopo il delitto, era sceso in strada ancora sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era anche nato un figlio che ha 7 anni, fosse finita.
A 50 anni esatti dal disastro di Seveso del 76, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Brianza per ricordare il disastro ambientale, uno dei peggiori della storia italiana. Mattarella interverrà alla commemorazione che inizierà alle 11 al Bosco delle Querce. Il parco naturale sorto sopra le vasche di contenimento del materiale contaminato dalla diossina nell'ex zona A, la più colpita dalla nube tossica.
In chiusura lo sport con i mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, ultima squadra africana ancora in gioco, e passa quindi alle semifinali dove affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca stasera alle 11 italiane.
Uno sguardo al tempo per le prossime ore: sarà una mattinata soleggiata, nel pomeriggio però ci potranno essere rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi fino in pianura, anche nelle zone interne del centro, stabile e soleggiato lungo le coste e al sud. 8.33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
Sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 287-500 si segnalano rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. In A12 invece a causa del traffico intenso code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 chilometri di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno, 1 chilometro di coda per lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. L'Arts Rock Fest 2026, ai giardini pubblici di Chiusi, 3 giorni di musica nazionale ed internazionale ad ingresso gratuito. Deerhoff, Cardinals, Jordi Grip, Tagada, Plantoid, Heartworms, Skinner, Quercia e Acanto. All'Arts Rock anche Open Book, il festival di editoria indipendente, mercatino dell'artigianato, fiera del disco, area food e DJ set. Dal 10 al 12 luglio, l'Arts Rock Fest. Info su larsrockfest.it. Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Contro Radio.
Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. We're all out to get off. Nothing hurts like the rush. When we heard the midnight caller on that talk show we adore, we're an audience in rapture, static shadows on the floor. So we sit around for hours, just holding up the night, sharing voices in our heads, life's a joking candlelight. This living hurts, I heard you laughing. This living hurts, I talk too much. This living hurts, it's never-ending. This living hurts, but nothing hurts like the rush. About survival, the candle slowly dies, but our waxy fingerprints let us know that we're alive. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. When they're all out to get us. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush.
8.40, ancora le questioni dell'urbanistica a Firenze, l'infinita questione tra il comune di Firenze e l'ex convitto della Calza, perché è venuta fuori una storia nuova sull'ex convitto della Calza, da mesi al centro di una questione che nasconde, secondo la polizia municipale, come foresteria, quella che di fatto è un'attività ricettiva. L'ex convitto della Calza presenta una richiesta al Comune per aprire un ristorante a servizio di un nuovo museo nato al suo interno, ma Palazzo Vecchio non ammette questo perché è lo stesso museo, per la presenza di un dipinto importante, a non essere autorizzato, mancando il titolo edilizio. Tutto questo è venuto fuori per un accesso agli atti della consigliera di Firenze Democratica Cecilia Del Re. Buongiorno a lei, ben trovata.
Salve, buongiorno a voi.
Ci aiuta a chiarire meglio questa cosa, poi parliamo, se d'accordo, anche di quello che avviene sul versante studentati, diciamo così, ma partiamo da fronte ex convitto della Calza.
Sì, allora, come è noto, vi ricorderete che nell'autunno scorso, quando appunto stavano finendo i lavori, già lì chiedemmo notizie alla Giunta, perché ben ci ricordavamo che quel complesso aveva una destinazione d'uso direzionale, eppure ecco, avevamo ravvisato la presenza online della foresteria però che appunto offriva camere anche senza offrire i servizi della SPA, che appunto rientra invece, questa può rientrare sì nel direzionale, e poi che appunto era presente sui portali con il CIN di un altro albergo. Da lì è partito un contenzioso con il Comune, perché il Comune ha fatto un'ordinanza per cessare quella che era un'attività svolta senza titolo, cioè senza avere quella destinazione d'uso turistico ricettiva, e dall'accesso agli atti abbiamo appreso che è pendente di fronte al TAR Toscana questo contenzioso, perché ancora non c'è stata l'udienza di merito e la Calza però si è adeguata all'ordinanza e quindi non è più sui portali online. Però appunto, anche a seguito di alcune notizie a mezzo stampa, abbiamo chiesto alla Giunta qual era allora la situazione attuale presso la Calza, perché avevamo letto appunto dell'apertura di un museo, del ristorante annesso al museo. A fronte del silenzio della Giunta, perché purtroppo alle interrogazioni non riceviamo quasi mai risposta, abbiamo allora fatto accesso agli atti ed è venuto fuori quello che tu ricordavi prima, ovvero che vista appunto la presenza di un affresco anche appunto di pregio, la Calza S.p.A. ha cercato di aprire lì un museo e quindi di aprirci poi anche un'attività di somministrazione, ovvero un ristorante annesso. Però purtroppo, come dire, è venuto fuori che anche questa attività non può essere svolta, e quindi è partita una nuova ordinanza da parte del Comune che gli ultima la cessazione dell'attività di museo e di ristorazione, proprio perché l'attività di museo non era stata prevista dai gestori nel progetto edilizio appunto che era stato presentato, e allora adesso appunto la Calza ha presentato delle memorie difensive che il Comune sta valutando. Insomma, una situazione di grande confusione che continua a perpetuarsi di fronte, diciamo, a un progetto che è partito male e come dire, sta andando non voglio dire sempre peggio, ma insomma con, diciamo, un destino davvero incerto. E questo avviene anche quando appunto non c'è molta chiarezza in come si impostano i progetti.
Ma io ho capito bene, cioè, ma basta la presenza di un affresco, sebbene di peggio, per avere il titolo di museo? Cioè, che poi pensare male si fa peccato, come si suol dire, però dice abbiamo un affresco, ci facciamo dare il titolo di museo, però la cosa importante è che abbiamo il ristorante per servire il museo, tra virgolette.
Sì, si è capito che questa del museo era un escamotage per poter aprire il ristorante, cioè hanno pensato, visto che appunto non potevano aprire il ristorante annesso, come dire, all'hotel, perché era venuto meno la possibilità di fare hotel con l'ordinanza, allora hanno provato a dire lo facciamo annesso al museo. Peccato però che nel progetto iniziale non era prevista l'attività museale, e quindi come tale è cascato anche questa scia di somministrazione annessa al museo. Insomma, in tutte le maniere si sta cercando di far ritenere in vita diciamo delle attività che dal progetto iniziale erano accessorie, ma che in realtà nella mente del gestore evidentemente erano quelle principali, ovvero l'hotel e la somministrazione, rispetto alla spa, ai servizi alla persona appunto, che invece erano l'oggetto principale ma che da soli evidentemente non riescono a vendere, e ovviamente al contesto di pregio in cui si trova la Calza, ma ecco, evidentemente il museo non lo avevano previsto inizialmente, hanno cercato di recuperarlo solo dopo per cercare di far partire la somministrazione.
Parliamo di
un classico esempio in cui si cerca di eludere le norme, quindi immagino volesse parlare anche poi del tema studentati. Ecco.
Andiamo sugli studentati e andiamo in Valle Lavagnini. Lì che cosa sta accadendo? Che novità ci sono?
Lì la novità che abbiamo appreso sempre da un accesso agli atti è che lo studentato di Viale Lavagnini aveva presentato una richiesta, più che una richiesta aveva presentato la comunicazione per fare attività ricettiva nei mesi di luglio e agosto, e l'ha presentata il 27 aprile, ovvero successivamente al 31 gennaio, ma entro la data del 30 aprile era la data che l'assessore Abiti e l'assessore Vicini avevano dato come diciamo ultimatum, l'hanno chiamato loro, ma di fatto era una proroga, per essere rimessi in termini per indicare sensi del regolamento nuovo vigente in quali giorni avrebbero svolto l'attività ricettiva. Abbiamo quindi portato alla luce questa circostanza, ovvero che questo studentato aveva presentato questa comunicazione nei termini dati appunto successivamente dalla giunta, e a noi è sempre parte un'ingiustizia palese, perché se un cittadino prende un termine non viene certo rimesso in termini, vale il principio per cui l'ignoranza della legge non si scusa. Ecco, per noi deve valere per tutti, anche per i grandi gruppi che gestiscono questi studentati. E a fronte allora della nostra denuncia, ecco che abbiamo avuto come risposta una nota degli uffici tecnici, non della giunta, che ci dicono che in realtà per loro non sussiste nessuna proroga e che rimane ferma la data del 31 gennaio. Allora a questo punto dobbiamo capire cosa succederà allo studentato di Viale Lavagnini, anche perché l'aveva presentata a fine aprile la comunicazione per luglio, siamo già a luglio e quindi è già pieno di turisti, come immaginiamo, ecco, qualcuno gliel'avrà detto, immaginiamo di no, ecco, che quella comunicazione ormai era tardiva, anche perché loro avevano fatto riferimento a quelle parole dette a mezzo stampa, sulle radio e anche in aula in risposta a un question time fatto appunto dal gruppo di Sinistra Progetto Comune, avevano ribadito la data del 30 aprile.
È chiarissimo. Cecilia De Re, grazie per queste informazioni e buona giornata a lei, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Coral, to make you mine, I got to tame you like a bird in a cage this time, so you can slide away from me once again. Feeling better about it, coral, to make you shine, I got to praise you like a cat this time. No, don't stretch me like a coral to make you mine. I got to tame you like a bird this time. Of daily life, you might be leaving all the teachings you gain by time. It's up to you to tell what's black and not white. Try to laugh about it, coral, forget your plight. You've got to learn to be a person this time. No, don't fool around me, coral, to change your mind. I got to tame you like a bird this time.
Le 8:51, andiamo adesso al gabinetto VSE, perché per custodire la memoria di ciò che è stato e promuovere nuovi studi nasce gli album dell'Archivio Contemporaneo, la collana di cataloghi illustrati del gabinetto VSE di Firenze dedicata alle mostre realizzate presso l'Archivio Alessandro Bonsanti a Palazzo Corsini Suarez. Questi album ricostruiscono il percorso di immagini, testi dei curatori, delle esposizioni documentarie. Collana diretta dal direttore del gabinetto VSE, Michele Rossi. Buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Collana pubblicata dalla società editrice fiorentina, dalla SEF. Michele Rossi, ci racconta meglio di cosa si tratta, cosa sono gli album dell'Archivio Contemporaneo.
Sì, gli album sono dei piccoli cataloghi che chiunque può scaricare anche gratuitamente tramite questo sito della società editrice fiorentina, e però chi vuole può acquistarle in forma cartacea, ecco, sulle varie piattaforme. Lo scopo era quello: abbiamo avuto tantissimo successo con le mostre documentarie che facciamo all'Archivio Contemporaneo. Ci è stato chiesto di lasciare una testimonianza di questi bellissimi percorsi, perché fare una mostra è davvero un modo di studiare un autore tramite il nostro archivio, come sapete, è qualcosa davvero di straordinario. Sono più di 200 fondi archivistici che dialogano tra di loro. In questo caso sono usciti i primi due numeri: il primo dedicato a Eugenio Montale e Alessandro Bonsanti, è una mostra dedicata proprio ai due direttori del gabinetto scientifico letterario VSE, e l'altra dedicata a Mario Luzzi. Per cui, ecco, in questo caso, in felice coincidenza, si parla di senatori, perché certo. Eugenio Montale, come sapete, è stato senatore, davvero senatore a vita, fu nominato nel 67 da Saragat, e così senatore è stato anche Mario Luzzi. Ma soprattutto Mario Luzzi vuole parlare, senatore della letteratura per noi sono, in modo particolare. Vogliamo ricostruire davvero, esponendo queste carte, datiloscritti, manoscritti, il percorso creativo di questi scrittori. Lasciare testimonianza in questi album, perché sono curati dai studiosi, ma con tante belle fotografie.
Quindi sono, come dire, estremamente godibili, ma nello stesso tempo è materiale che resta, è materia ad uso per nuove ricerche, per nuovi studi.
Sì, perché soprattutto si può vedere, secondo me è davvero interessante questo aspetto, la scrittura, vedere la scrittura di Mario Luzzi, che è considerato nei manuali scolastici soprattutto una figura oscura, ermetica, ma si capisce invece quello che era l'intenzione di Luzzi, ecco, di essere anzi comunicativo, a tutt'altro che aristocratico, come venne considerato, ecco. E si capisce il laboratorio di questi scrittori, vedendo, ecco, gli scartafacci. In questo caso scartafacci, sapete, è un termine filologico, si tende dei fogli, ecco, a taccuini e appunti, ecco, da cui nascevano le poesie. Così avvenne per Eugenio Montale, si possono vedere anche disegni, piccoli disegni che faceva Eugenio Montale, ecco, davvero un modo davvero originale per studiare la letteratura italiana, penso.
Ed entrarci dentro con altri strumenti a 360 gradi è veramente una bella iniziativa, questa degli album dell'Archivio Contemporaneo, pubblicati dalla società editrice fiorentina, curati dal direttore del gabinetto VSE Michele Rossi, che saluto e ringrazio. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, grazie ancora.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it. Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Torna Montescudaio Film Fest. 3 giorni dedicati al cinema e alla regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli. Venerdì 10 luglio, Keaton vs. Chaplin, il cinema comico diventa arte. Film muti con accompagnamento di musica jazz dal vivo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, weekend d'autrice, Susanna Nicchiarelli, una visione politica del privato. Tutte le sere dalle 19, talk con l'autrice. Alle 20:30, apericena nel parco con vista sull'arcipelago. Sabato 11, Cleo, dalle 5 alle 7, di Agnès Varda. Domenica 12, Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli. Posti limitati. Prenotazione consigliata al 348-47-067-48. Costo 15 euro.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 28 giugno al 20 settembre, viva la musica concerti sulle colline scandiccesi. Sabato 11 luglio, dalle ore 20, Back to Pangea, sulla strada tracciata da Miles Davis con il Cosimo Boni Quintet alla fattoria di Roncigliano.
Contro Radio.
Ti piace, lo so. Lo vedo da come mi parli. Le cose che dici mi divorano. Possiamo aspettare 2 ore la metro. Starei sottoterra per sempre con te, baby. Oh, oh. Facciamolo solo tra 1000 persone. Per seguirmi ci vuole fitness. Non ti fidi mai di nessuno com'è che hai deciso di fidarti di me. Saliamo le scale per mano. Da qui vedo il Mediterraneo. Ma è solo Times Square. Ti ho messo il mio cuore sul piatto d'argento. Puoi tagliare la metà. Potrebbe finire tutto in un istante. Scambiare il tuo nome con solo di un pugno in mezzo a torace. Il filo che ci unisce anche la fune in mezzo alle fiamme. Ma ne vale la pena se adesso mi faccio, ti giuro. Mi piace, mi piace, ti piace, lo so. Lo sento da come mi svesti con gli occhi di fulmine che elettroshock. È meglio se chiudi le tende, all'ultimo piano con ombre cinesi ci mischiamo insieme. Baby, ma quindi mi ami davvero? Non è solamente una scusa, un biglietto per non scomparire. Yeah.
Le 9:03 minuti, la notizia arriva da Foss di Novo, perché abbiamo annunciato durante le nostre anticipazioni a raccontarvi di una bella iniziativa a Foss di Novo, sopra Massa Carrara, dove a partire dal 6 agosto si svolgerà la 22esima edizione di Fino al Cuore della Rivolta. Si tratta del festival promosso dagli archivi della Resistenza, che ospita grandi nomi per celebrare i valori della Resistenza e dell'impegno civile. Per chi volesse sostenere il progetto è possibile anche aderire alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzione dal Basso. Ne abbiamo parlato con Alessio Giannanti, che è uno degli organizzatori del festival, intervistato da Rossana Mamberto. Ascoltiamolo.
I toscani non ci considerano toscani, né i liguri liguri, e noi siamo tutto lì nel bel mezzo del confine, quindi un ibrido linguistico culturale, ed è un territorio che senza interruzione di continuità rappresenta quella che era l'Lunigiana storica. Lì c'è un museo audiovisivo Resistenza fondato nel giugno del 2000, rivoluto fortemente dai partigiani del territorio, ma realizzato da un'equipe di storici, tra cui Paolo Pezzino e Giovanni Contini, e un gruppo di videoartisti, Studio Azzurro di Milano, che realizza un unicum nel panorama museale, perché si tratta del primo museo di narrazione, cioè non abbiamo oggetti, cimeli, teche con camicie, bandiere o bossoli di mitragliatore, ma abbiamo le testimonianze vive attraverso delle testimonianze audiovisive, attraverso degli schermi giganti dove i testimoni raccontano la loro esperienza di vita legata alla lotta di liberazione tra le due province di Massa Carrara e La Spezia. E in questo posto, che è un posto, diciamo, uno dei teatri di battaglia della Resistenza come la conosciamo dal 43 al 45, i partigiani costruirono nell'immediato dopoguerra una colonia per bambini, e poi a fine anni 90 decisero di costruire questo museo profondamente innovativo. Intorno a questo museo è nata una grande comunità, anche grazie al fatto che noi degli archivi di Resistenza abbiamo continuato col lavoro di ricerca di testimonianze, di raccolta di fonti orali, ma soprattutto dal 2004 realizziamo qui un festival che anno dopo anno è cresciuto fino a oggi essere uno dei più importanti festival culturali dedicati al tema della Resistenza. Si chiama Fino al Cuore della Rivolta.
Diamo qualche anticipazione sulle date, su chi saranno i protagonisti del festival, e anche su come poter partecipare, perché in realtà, se non ricordo male, c'è anche la possibilità proprio di rimanere lì a dare una mano, dormire presso
il museo. Sì, il festival è diventato negli anni una grande comunità, abbiamo un campeggio, per questo motivo abbiamo ormai degli abitué che vengono da anni e anni, poi talvolta decidono anche di venirci ad aiutare. Noi coinvolgiamo più di 200 volontari nel lavoro delle cucine, dell'organizzazione, in tutti gli aspetti logistici. In 22 anni abbiamo chiamato sul palco tra i più importanti artisti italiani che sono dedicati a questo tema, che comunque hanno una motivazione civile, un impegno sui diritti, e quest'anno ad esempio avremo la chiusura il 20 agosto con la banda Bardot, ma inizieremo il 6 agosto. Tanti nomi: Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Giancane, Cisco, Iarea. Poi ci sarà anche una straordinaria anticipazione il 1 agosto con Vinicio Capossella, che porterà un po' del suo bosco di latte nel nostro bosco delle lotte su a Foss di Novo. E quindi dovrete seguire i social, perché mano a mano sveleremo, anzi per gli amici di Controradio ho già svelato molto di più di quanto c'è sui social, quindi chi mi ascolta sarà avvantaggiato,
però in qualche modo dovrà anche sentirsi un pochino responsabile, prendere a cuore questa causa, perché in realtà voi quest'anno state lanciando proprio anche una raccolta fondi per sostenere il progetto.
Sì, sulla piattaforma produzionidalbasso.com c'è un progetto di autofinanziamento, di crowdfunding, dove ci sono svariate, per tutte le tasche potremmo dire, ricompense, e chiediamo di dare un contributo a questo festival, perché questo festival è un festival che nella stragrande maggioranza del suo budget è un festival autofinanziato, però allo stesso tempo abbiamo sempre sentito fortissima l'esigenza di mantenere gli spettacoli a ingresso gratuito, e quindi chiediamo di aiutarci sostenendo questo progetto, sapendo che chi ci sosterrà sarà ben ripagato da momenti di convivialità, di grande spettacolo, ma anche di socialità e anche un po' di ombra e di, come dire, di benessere in un periodo caldo dell'anno. Però davvero chi è arrivato nel cuore della rivolta, che ha visto una volta fino al cuore della rivolta, ne rimane sempre innamorato e poi non smette di tornarci.
Ecco, leggo che è anche possibile sostenervi attraverso una donazione libera, ma anche attraverso l'acquisto di alcuni gadget.
Ce ne sono svariate, che il nostro collettivo, che è un collettivo che nasce come un collettivo di ricerca, produce libri, abbiamo prodotto dei CD dedicati alla resistenza, abbiamo i nostri gadget, magliette, borsine, tazze addirittura, e poi si può organizzare un'escursione sui sentieri della resistenza. Insomma, ci sono davvero tantissime tipologie, e quindi l'idea di una partecipazione popolare dal basso ci consente, come dire, di fare ogni anno il festival più grande e più bello, anche nella sua originalità.
Ecco, ricordiamo dove si può fare la donazione, quali sono i canali e dove trovare informazioni sul festival, che da qui a breve immagino saranno pubblicate.
Sì, le andremo a snocciolare un po' in last minute, ma vi diremo tutti sui canali social di Archivi della Resistenza, Facebook, Instagram, ovviamente c'è un canale anche WhatsApp per chi vuole iscriversi. E per quanto riguarda invece la campagna di crowdfunding e la sottoscrizione, basta andare sulla piattaforma produzionedalbasso.com, dove appunto ci sono i nostri progetti, questo in particolare che è il progetto su cui adesso tutti cerchiamo di soffiare un po' di vento a favore.
Bye.
Le 9.13, molto riuscito il primo sciopero dei lavoratori dell'industria in Toscana, convocato da CGL, CISL e UIL. Ieri, nonostante il caldo da bollino rosso, 5.000 persone partite da Piazza Bambine e Babini di Beslani in corteo alla manifestazione di Firenze, organizzata dai sindacati confederali per la giornata di sciopero regionale dell'industria. Migliaia di lavoratori con bandiere e striscioni hanno sfilato per il centro della città fino alla prefettura per i comizi finali. La richiesta, quella di un cambio di passo proprio sui piani industriali e una visione sull'industria in Toscana e in Italia. Sentiamo le voci raccolte durante la manifestazione dal nostro Giorgio Bernardini.
Dove lavori? Cioè, in che settore? In che settore?
Della pelletteria, manifatturiero toscano. Siamo qui a manifestare oggi per cercare di chiedere che si svegli la regione, il presidente Gianni e anche le istituzioni nazionali si siedano a un tavolo per fermare lo scempio che sta accadendo negli ultimi 3 anni. Sono chiuse tante aziende, migliaia di lavoratori hanno perso il posto di lavoro e adesso sembra che l'intenzione dei grandi brand sia quello di spostare il polo produttivo fiorentino, lo stiano delocalizzando in Cina. E questo non va bene, perché il Made in Italy va difeso, va salvato e vanno salvati i posti di lavoro.
Anche in un distretto come quello di Arezzo si sente la crisi?
Ci sono molte difficoltà in questo momento. Abbiamo il distretto dell'oreficeria e tutto il settore dell'accessoriaggio moda, che è legato alle grandi aziende anche del territorio aretino, che in questo momento ormai da anni sono in cassa integrazione, hanno finito gli ammortizzatori sociali e stanno aprendo unilateralmente procedure di licenziamento collettivo. Quindi noi oggi siamo qui a scioperare con le altre categorie e la Confederazione CGL CISL UIL per chiedere una forte attenzione a questo tema, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio ma anche della regione toscana e che merita tutta l'attenzione da parte delle istituzioni.
A chi vi rivolgete in particolare? Secondo lei quali sono le maggiori responsabilità pubbliche o private? Ai datori di lavoro, al governo nazionale o a quello regionale?
Ma penso che ci sia una corresponsabilità un po' da tutti, istituzioni piuttosto che ovviamente datori di lavoro e anche chi ruota intorno al settore moda, che fino ad oggi, in nome anche di una concorrenza di prezzi puramente economica, hanno creato una filiera che necessita di forti controlli da un punto di vista di sicurezza e di legalità. Quindi quello che noi oggi chiediamo è che tutti, preso atto degli errori del passato, si faccia un punto zero e si collabori perché si creino delle filiere che siano effettivamente certificate.
Questa manifestazione è importante perché pone al centro un problema che il nostro paese si è dimenticato da tempo: la politica industriale e gli investimenti necessari per accompagnare un periodo di transizione. Noi abbiamo situazioni di crisi che si trascinano da tempo, pensiamo alla siderurgia nella zona di Piombino, pensiamo a tutto il tema dell'elettrodomestico che ha impatti ancora a livello nazionale, in particolare la questione Electrolux dopo la questione Beko. Bisogna mettere in mano un processo di rafforzamento dell'industria, partendo dalle istituzioni locali, dal governo e dall'Europa. Non possiamo essere vincolati dai temi di bilancio europei quando il mondo sta facendo una competizione che spazza via interi settori.
Si deve e si può coniugare sviluppo, insediamenti industriali e rispetto per l'ambiente. Questa è la sfida che noi oggi possiamo cogliere partendo dalla Toscana, dove di industria non parla più nessuno e soprattutto è assordante il silenzio del governo sulle politiche industriali. E per questo scioperiamo, ma in più in Aglia Plures siamo in stato di agitazione da marzo, rivendichiamo migliori condizioni di lavoro, è complicatissimo fare l'operaia o l'operaio in questa azienda, conciliare vita e lavoro è praticamente impossibile, c'è un grande tema di distribuzione dei carichi di lavoro, di salute e sicurezza, di rispetto di queste lavoratrici e di questi lavoratori, perché devono poter lavorare al servizio della collettività ma conciliando vita e lavoro e arrivando sani e salvi la sera a casa quando smettono di fare il proprio turno.
The common man, I love train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be squeaky clean, smashing the hope of democracy is the headline. Says you're free to choose. There's egg on your face and mud on your shoes. One of these days they're gonna call it the news. Yeah, yeah.
Anything is possible when you see the sun.
Le 9.22, purtroppo la notizia di apertura quest'oggi in Italia riguarda l'ennesimo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellate al culmine di una lite dall'ex compagno a Loreto. Siamo in provincia di Ancona, separati da tempo, lui è andato a casa di lei e l'ha uccisa, poi è sceso in strada insanguinato, ha detto ai vicini quello che aveva fatto, ha anche mandato un messaggio alla madre di lei: ho ucciso tua figlia. Poi si è allontanato, intercettato dai carabinieri, il 35enne ha confessato la lite, forse per la custodia del bambino nato dalla relazione. Al momento del femminicidio era dalla nonna. Questa la notizia di questa mattina, con cui i telegiornali, i canali All News e gli approfondimenti aprono ancora quest'oggi in Italia. Un minuto alle 9.30, venerdì 10 luglio 2026. Questa è Controradio, la newsline di quest'oggi finisce qui. Restate con noi, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network.
Andiamo.